Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore è buono, eterna è la sua misericordia. Le nostre colpe meritano condanna, ma Egli è il Dio che accoglie e che perdona.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, disceso con i dodici, il Signore Gesù si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dopo aver pregato, i discepoli discendono verso un luogo pianeggiante. Al contrario di Matteo, lo scenario delle beatitudini in Luca è una pianura. E quello che avviene in quella pianura avviene perché ha pregato in montagna, non è andato in ferie, si è avvicinato al Padre, non tanto geograficamente, la montagna è il luogo della vicinanza con Dio, quindi è entrato in se stesso, ha pregato con i suoi discepoli e poi è disceso. E questo movimento si ritrova nella storia della Chiesa sempre. Tutti gli ordini, i santi hanno fatto questa esperienza, no? Che per annunciare il Vangelo bisogna comunque essere molto vicini a Dio. San Francesco si è inventato una seconda quaresima, al termine della quale andava a fare le missioni. ma anche gli agostiniani, noi ci chiamavamo eremiti fino a poco tempo fa, perché in alcuni momenti dell'anno ci si isolava in qualche eremo per poi predicare il Vangelo, perché l'efficacia della vita apostolica nasce dall'intimità con Dio. Gesù ha chiamato gli apostoli perché stessero con Lui, non perché fossero degli impiegati con gli orari, perché stessero come due innamorati stanno insieme. Quindi la prima motivazione è perché stessero con Lui. E poi li manda, e così Gesù fa questa esperienza, no? Gesù fa fare questa esperienza ai discepoli. Prima li fa stare con Lui, li fa pregare, e poi dice adesso scendiamo giù. E poi di fronte a loro si vede una folla enorme da tutte le parti, Palestina, Tiro, Sidone, Gerusalemme, con vari tipi di sintomatologie, ma tutte queste malattie erano collegate comunque al male. Malattie, sofferenze, male spirituale, anche gli ossessi, gli indemoniati guarivano. E quindi immaginatevi queste folle che si muovevano senza telefonino, perché c'era la speranza di venir guariti. E quindi si muovevano con la forza, qualcuno potrebbe dire della disperazione, e va bene anche della disperazione. Quando uno ha fame, in tempo di guerra ti muovi perché per un pezzo di pane. E se tu stai male ti muovi, no? E come facciamo a prendere in giro queste folle? Oppure, che cos'è che ci muove oggi? E allora queste folle si muovono, vanno incontro a Gesù. E quello che stupisce appunto è che tutti venivano guariti. Dalla persona di Gesù usciva una forza che guariva tutti. Quindi non c'era un intervento preciso per quella malattia o per quella altra malattia. Gesù non guarisce, mi viene da dire, non guarisce secondo il sintomo, ma guarisce perché è la vita, perché è l'amore, perché è la pienezza della vita. E poi il male che cos'è? È una riduzione di questa vita, che avviene per tanti motivi, motivi spirituali, motivi materiali, ma ogni male è la riduzione della vita, è una corruzione della vita. Per questo quando ti avvicini a Gesù, Gesù non è che ti guarisce perché tu hai l'artrosi, ti manda un'energia per l'artrosi, tu hai una depressione, ti manda l'energia per la depressione, questo no. Dio ti guarisce perché Lui è la vita. Tutti venivano guariti, non dava ricette, era la grazia, è l'amore, è Gesù, è la pienezza della vita. È questa pienezza della vita che mi sembra deve riemergere dentro la comunità, ma non per fanatismo, è la pienezza della vita. E quindi capite che ci manca un po' la vita? Perché è dalla pienezza della vita che poi prende forma un uomo. I carismi, la gioia di vivere. Che ne so io perché devo vivere questa mattina se non ho la vita dentro? È la vita, è Gesù, è la vita, è l'amore, è la forza, è lo splendore di Dio, lo splendore della verità. Dove andiamo a trovare questa verità, questo amore, capite? È molto di più che dire guariscimi questa ferita, guariscimi quest'altra cosa, trovami un lavoro. Io so che si prega anche per trovare lavoro, però chi prega per trovare lavoro lo sa benissimo che quella tristezza che sta dentro di lui non gliela guarisce il lavoro, però sarà un pochino meglio, pensa, no, almeno c'ho il lavoro. Ma Gesù non ragionava così. E Gesù anche questa mattina non ragiona così, non ti dà qualcosa, ti dà se stesso, ti dà tutto se stesso, ti dà tutta la vita, ti dà l'amore, tu ti avvicini all'amore,
ti avvicini l'amore, quindi se qui ci sono 50 persone, lui guarisce tutti con il dono della sua persona. Guarisce me, forse non so neppure di che cosa, ma mi guarisce, mi dà la vita. Non lo so, forse molti non sanno neppure di quello che devono essere guariti. Però se ci guardiamo negli occhi, lo vediamo subito che stiamo male. Gli occhi nostri dicono come stiamo. Perché a volte non abbiamo la speranza. E quella è la malattia più grande, è la mancanza della speranza. E allora Gesù guariva tutti. Perché? Perché è la vita. Guariva tutti e poi, meraviglioso, guardando i poveri, si gira e guarda i suoi discepoli, quelli con i quali aveva pregato, e dice: beati i poveri, beati quelli che piangono, beati i perseguitati. Incredibile. Quindi lui cambia completamente il senso della sofferenza, perché lui è il beato. Lui piange, lui soffre, ma è pieno di Dio. E quindi porta questa pienezza, la travasa dentro la sofferenza. Tu questa mattina hai pianto? Dentro questo pianto travasa la sua pienezza. Tu ti senti un po' perseguitato? Dentro questa persecuzione travassa la sua pienezza. Tu hai fame e sete di giustizia? Dentro questa fame e sete Gesù travassa la sua pienezza, perché è lui il beato. Le beatitudini sono Gesù Cristo. È per questo che nel Magnificat diciamo: ha innalzato i poveri e abbassato i superbi. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo da predicare nei nostri ospedali, da predicare nelle case dove regna la tristezza, da predicare dentro le coscienze dove non c'è più una speranza, dentro di me, dentro di te. Questo è il Vangelo. Ed è uno scandalo, perché la misericordia è scandalosa. È la misericordia di Dio, che di fronte al male non dice guariteli, no, li guarisce lui, li libera lui. Sarà cambiato il Vangelo da 2000 anni, si sarà invecchiato il Signore, si sarà accorciato il braccio del Signore? Capite che siamo interpellati tutti? E con molta delicatezza, per carità, ma il Signore ti dice: e il Figlio dell'uomo, quando verrà sulla terra, troverà ancora la fede? Preghiamo.
Abbiamo ricevuto, Padre, i doni del Sacro Mistero, la celebrazione che il tuo Figlio ci ha comandato di compiere in sua memoria, sia efficace soccorso alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
È l'ora che pia la squilla fede, le note ci invia della